Buongiorno, siamo alla Biennale della Tecnologia. Io sono Michele Pastorelli, docente al Politecnico di Torino e introduco il dibattito Laboratorio Africa e il futuro dell'umanità. Questo dibattito avremo Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali e consigliere speciale dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza. Professore onorario all'Università di Tübingen. Mario Giro, responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio, è stato viceministro al Ministero degli Affari Esteri ed è professore all'Università per Stranieri di Perugia. Modera l'incontro Vincenzo Giardina, giornalista professionista, coordinatore del notiziario internazionale dell'agenzia di stampa Dire e collaboratore di Repubblica Internazionale L'Espresso Oltremare Nigrizia. Europa e Africa sono due continenti che hanno avuto relazioni nel corso della storia e che ancora oggi sono forzate ad avere dei contatti. E questi contatti vanno a toccare i punti caldi dei problemi del mondo di oggi, migrazioni, sfruttamento delle risorse, cambiamento climatico, globalizzazione, comunicazioni. E le transizioni economiche, sociali, tecnologiche che viviamo in tutto il mondo e influenzano la vita di ciascuno di noi, in Africa sono più evidenti. E allora, quando un fenomeno è più evidente e si distacca dal rumore di fondo, è più facile da essere studiato e l'Africa è un laboratorio privilegiato per capire e studiare queste transizioni. Io adesso cedo la parola a Vincenzo Giardina, moderatore dell'incontro. Tutti gli induttori hanno la possibilità di intervenire con domande ai relatori via chat.
Buon pomeriggio a tutti. Porto una prospettiva, se si vuole, differente rispetto a quella che immagino poi sarà al centro degli interventi del professor Giro, del direttore Tocci, che è quella un po', se si vuole, di un piccolo cronista che si trova quotidianamente a fare i conti con l'attualità internazionale e evidentemente anche l'Africa. Questa mattina ci siamo risvegliati con notizie che arrivano dall'Etiopia e anche dall'Eritrea. Missili che hanno raggiunto la periferia, la zona dell'aeroporto internazionale di Asmara, in Eritrea. Dunque una nuova fase di un conflitto, di una crisi che investe una regione strategica e importante dell'Africa, il Corno d'Africa, non più dunque solo etiopico, ma con implicazioni regionali. Se si guardano le prime pagine, le pagine interne dei principali quotidiani italiani e i lanci delle agenzie di stampa, in quest'ultima settimana si è parlato di Africa per l'Etiopia, appunto dove un primo ministro, Abiy Ahmed, premio Nobel per la pace per l'accordo di riconciliazione siglato con l'Eritrea nel 2018, si ritrova costretto, spinto comunque in una situazione di conflitto. Si è parlato anche in relazione a vicende di crisi e di conflitto del nord del Mozambico, Cabo Delgado, una regione dove operano alcune tra le grandi multinazionali del gas e del petrolio. E il racconto dell'Africa, e da qui poi sollecitiamo direttamente i nostri relatori, spesso arriva sulle pagine dei giornali sotto la lente della crisi e del conflitto. Allora mi è venuto in mente, pensando a questo incontro, un'intervista che ho fatto qualche giorno fa con una ragazza, con una giovane ricercatrice, 29 anni, Fadi Mainà, nigerina, ha studiato in Marocco, ha studiato in Francia, è stata assunta, è la prima nigerina assunta dall'Agenzia Spaziale Americana, la NASA. È un'idrologa, studia l'impatto dei cambiamenti climatici sui cicli dell'acqua, sull'evoluzione delle risorse, delle falde acquifere. Ebbene, l'impressione che ho, ne chiederò appunto conferma oppure o smentita ai relatori, è che sull'Africa notizie che hanno un respiro, se si vuole, più profondo, come quella di una giovane ricercatrice che non emigra perché per una condizione di povertà, ma ha tutta un'altra storia. Ebbene, notizie che sono importanti, che raccontano del laboratorio dell'Africa, finiscano spesso, magari perché non sono notizie di crisi, di conflitto, ai margini del racconto principale. Adesso, dando la parola a Mario Giro, al professor Giro, cito, rubo una citazione di Achille Mbembe, filosofo, origini camerunensi, ma sguardo aperto al mondo. È nel continente africano, ha scritto, che la domanda sul mondo si pone in modo più nuovo, complesso e radicale. Rubo due volte, perché la citazione è appunto di un filosofo, Mbembe, ma anche perché questa citazione apre un libro di Mario Giro, è stato già presentato il professor Giro, in edicola, in libreria, è disponibile ovviamente in questi tempi anche digitalmente, pubblicato il 12 novembre, Guerre Nere, dove nere sa non soltanto, non è soltanto un richiamo al colore della pelle, ma alla complessità di un racconto che si prova a fare, lo fanno i giornalisti, lo fanno i comunicatori, che però è importante per capire, appunto, come dice Mbembe, dove va il mondo. Allora Mario Giro, che evidentemente con la comunità di Sant'Egidio, poi nel suo ruolo istituzionale come vice ministro, conosce profondamente l'Africa, chiederei anzitutto questo. Prima ancora, se effettivamente l'Africa è il laboratorio dell'umanità, se l'Africa è raccontata in modo giusto e se si coglie effettivamente, anche penso al racconto giornalistico, alla pubblicistica, questo ruolo cruciale, oppure le migrazioni sono un grande tema, prevale un racconto stereotipato, ci sono lenti sostanzialmente vecchie. Ecco, abbiamo le lenti giuste, abbiamo lo sguardo che riesce ad arrivare dove si dovrebbe rispetto all'Africa. Giro.
Non le abbiamo, abbiamo le lenti sbagliate, ma non dipende dall'Africa. Non è il fatto che l'Africa sia raccontata, diciamo, negativamente quello che conta, perché tutti i continenti sono raccontati negativamente. Diciamo che le notizie che bucano sono le notizie di drammi, di guerre, di cose negative in genere. Quindi questo vale per tutti, anche per l'Africa. Meno raccontati i fatti positivi, per esempio il Covid. In Africa il Covid non c'è, ce n'è molto di meno. Questo si dice o non ci si crede tanto, ma ormai è provato. In realtà noi abbiamo lenti sbagliate per colpa nostra, per esempio noi europei guardiamo all'Africa con le lenti dell'ossessione migratoria. È assolutamente così all'Unione Europea e tutti gli stati europei, eccetera, eccetera. Noi siamo ossessionati, italiani in primis, ma non solo, dalla questione delle migrazioni. Sentiamo come un senso di declino, quindi sentiamo come se fosse un'invasione, non lo è assolutamente. Questo naturalmente ci rimanda un'immagine dell'Africa distorta. Usiamo termini militari, sbarchi, invasioni, eccetera, e questo è un fatto che ha purtroppo contagiato tutta la politica europea degli stati nazionali e anche purtroppo dell'Unione Europea negli ultimi 6-7 anni. Questo naturalmente vuol dire tanto. Per quanto riguarda il discorso sull'Etiopia e sull'Eritrea, abbiamo sentito che questa mattina o ieri è stato bombardato l'aeroporto di Asmara. Il fatto che l'Eritrea entri nel conflitto interno tra tigrini e le altre, diciamo, regioni e nazionalità etiopiche è secondo me un fatto gravissimo e si potrebbe dire in sintesi estrema che la sindrome da frammentazione, la pandemia da frammentazione che ha colpito in questi ultimi 20-30 anni tutto il Corno d'Africa, adesso ha raggiunto anche lo stato più potente e più efficace che è l'Etiopia. Purtroppo a causa di errori commessi dall'una e dall'altra parte, noi oggi vediamo una guerra intestina diventare una guerra regionale, rischiare di diventare una guerra regionale. Già la Somalia è divisa de facto in varie entità, chiamiamole così, in varie entità che si vogliono statuali, anche se non lo sono ancora riconosciute. C'è il rischio che ciò avvenga anche per l'Etiopia, e questo riguarda in particolare l'Italia, perché l'Etiopia e l'Italia hanno una lunga relazione. Se poi ci si coinvolge anche l'Eritrea, Ricordo che l'odio politico, ideologico tra il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray e il Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea risale agli anni della guerra in comune. Ed è un odio ideologico di altra natura, di natura che abbiamo dimenticato, e purtroppo se ci si coinvolge anche l'Eritrea, questo rischia di diventare un conflitto molto pericoloso. E, vengo da un quarto round di mediazioni sul Sud Sudan, che è finito l'altro ieri a Roma, in cui abbiamo affrontato gli aspetti militari della guerra civile sud-sudanese, e tutti quanti, sia il governo che i ribelli armati, erano tutti preoccupati. Tutti i protagonisti sono tutti preoccupati di quello che succede in Etiopia, perché evidentemente sia in Sudan che in Sud Sudan, che nella zona limitrofa, Somalia, Eritrea, eccetera, guardano all'Etiopia come il paese più stabile, il paese dove c'è la sede dell'Unione Africana, eccetera, eccetera, che va in crisi. E questo purtroppo cancella quell'immagine un po' irenica che ci eravamo fatti del nuovo premier. Sotto, ecco, lei ha detto, Giardina, è stato spinto. Ecco, secondo me è stato spinto, sì, in parte sì, ma anche sono stati commessi degli errori. Sono stati commessi degli errori, anche la trasformazione di un partito federale, di una costituzione federale, forse anche quello fu un errore di Meles Zenawi, il precedente primo ministro tigrino, però trasformandolo così a tappe forzate in un partito unitario, il partito della prosperità che echeggia. Questo termine prosperità echeggia il fatto, la teologia della prosperità, cioè il fatto che il premier attuale è un pentecostale, anche questo c'entra, è stato forse un errore farlo a tappe così forzate. Certamente l'equilibrio è molto delicato in Etiopia tra le varie nazionalità, certamente quello che si volle fare all'epoca, e cioè diciamo, rendere istituzionale la differenza regionale etnica con una federazione forse non ha aiutato, però è vero anche che sono millenni che l'Etiopia è un po' strattonata tra il potere centrale, diremo il negus, e i poteri locali, diremo i ras. Quindi non è un'assoluta novità e bisognava saperla gestire in maniera forse più sapiente. Ecco, termino questa prima parte dicendo che non tutte le ne notizie negative arrivano dall'Africa, ma sono i nostri occhi e le nostre ossessioni, in particolare noi europei, gli americani e gli altri occidentali hanno altri problemi, ma noi europei guardiamo all'Africa con le lenti ossessionate delle migrazioni, e questo ci fa commettere gravissimi errori.
Ecco, la domanda che mi piacerebbe porre a Natali Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, un po' arriva dal suo intervento, dall'intervento di Mario Giro, che ha parlato di ossessione migratoria. Natali Tocci ha contribuito come consigliere alla stesura, all'elaborazione di una strategia globale dell'Unione Europea, ha lavorato con Federica Mogherini, adesso lavora con Josep Borrell, quindi ha uno sguardo ampiamente internazionale. Ecco, in questo documento si parla di ordini regionali cooperativi, si parla di immigrazioni e effettivamente questo tema che sui giornali raccontiamo quotidianamente, lo abbiamo fatto in modo, insomma, abbiamo visto video drammatici, testimonianze drammatiche nei giorni scorsi, penso ai naufragi al largo delle coste libiche. Effettivamente c'è uno spostamento, uno sbilanciamento nello sguardo europeo, dell'Unione Europea e dell'opinione pubblica europea rispetto all'Africa sul tema delle migrazioni come segno, conseguenza di crisi. Quindi, peraltro, non solo migrazioni, ma migrazioni lette soltanto e raccontate soltanto in un modo. C'è questo problema oppure no?
Sì, assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo con Mario Giro. In realtà quello che abbiamo, il fenomeno al quale abbiamo assistito negli ultimi anni, è appunto da un lato questa, come diceva giustamente Mario, questa ossessione riguardo il tema migratorio e questa, dire, lente esclusiva migratoria attraverso la quale leggere l'Africa. E questo ha portato a una serie di sbilanciamenti. C'è stato da un lato, diciamo, la consapevolezza che l'Unione Europea dovesse sviluppare una politica migratoria nei confronti dell'Africa e non solamente dell'Africa. Ma qual è stato il vero problema? che chiaramente una politica migratoria è fatta, come dire, perlomeno di tre componenti. C'è chiaramente una componente esterna che riguarda il rapporto con paesi di transito e paesi di origine, c'è una componente che riguarda la gestione delle frontiere e poi c'è una componente interna, ossia che siano rifugiati o che siano migranti, in che modo vengono gestiti internamente nell'Unione Europea. Che cosa è successo? Che da un lato c'è stato un enorme attivismo sulla prima e sulla seconda componente, no? E quindi c'è il tentativo comunque di, da un lato, rafforzare il discorso di appunto gestione delle frontiere, il rafforzamento di Frontex, l'idea di muoverci verso un'agenzia europea appunto sul controllo delle frontiere. C'è stata una grandissima attenzione sui paesi di transito e paesi di origine, quindi il tentativo di arrivare a, tra virgolette, poi ritornerò sul tema, partenariati con paesi africani, che siano paesi di transito o che siano paesi appunto di origine, per gestire insieme, teoricamente per gestire insieme il fenomeno migratorio. Ma il vero nodo qual è stato negli ultimi anni? La totale incapacità di arrivare a una soluzione interna. Allora, se è pur vero che una politica efficace migratoria richiede, ripeto, una componente esterna e una componente di confine, è altrettanto vero che richiede una gestione, diciamo, del fenomeno internamente nell'Unione Europea. Come sappiamo, su questo tema siamo e continuiamo ad essere bloccati sul tema regolamento di Dublino e come superare Dublino, e per adesso ancora non ci sono stati, diciamo, grandi spirali. C'è stato appunto quest'ultimo patto per la migrazione pubblicato dalla Commissione Europea. Staremo a vedere se effettivamente porterà dei risultati. Questo che cos'è che ha comportato riguardo ai paesi di transito e di origine, in particolar modo riguardo ai paesi africani? Che il modo in cui noi abbiamo inteso questi partenariati sulla migrazione, anziché intenderli come accordi, tra virgolette, quadro, all'interno dei quali c'è una componente di rapporti commerciali, investimenti, politiche di cooperazione allo sviluppo, dialogo politico, per carità, anche cooperazione in materia di sicurezza, ma fondamentale anche inserire all'interno di questi partenariati componenti che invece hanno a che fare con la mobilità, che hanno a che fare con la migrazione legale. Se non ci mettiamo anche queste componenti, è evidente che sono accordi dove, tra virgolette, il contratto sociale non regge. Cioè, per i paesi di transito e di origine possono pure firmarli, possono pure dire sì, ma alla fine il gioco non vale la candela. E quindi viene meno tutta, diciamo, l'impostazione, tutta l'impalcatura di quelli che sono appunto questi partenariati. Un ultimo punto, però, per chiudere questo primo intervento, su una nota forse diciamo più positiva, non so se sono eccessivamente ottimista o meno. Allora, la lente attraverso la quale, ripeto, abbiamo guardato l'Africa in questi ultimi anni è stata sostanzialmente una lente esterna e securitaria. Ora siamo nel bel mezzo di una pandemia. Questa pandemia sta creando uno spostamento, ci sta cambiando un pochino, diciamo, le lenti attraverso le quali leggiamo il mondo. Da quella che era, ripeto, una lente più esterna e più securitaria, ci stiamo rispostando verso una lente che forse è più interna e più socio-economica. Chiaramente siamo più rivolti all'interno che all'esterno, questo è evidente, diciamo, in un momento di crisi esistenziale quale quella del Covid-19. Ma proprio perché sono le dimensioni sociali ed economiche, diciamo, di questa crisi, più che quelle securitarie, quelle che stanno emergendo, stiamo appunto rivolgendo più l'attenzione, appunto spostandola dalla sicurezza a temi più sociali ed economici. Questo potrebbe essere, potrebbe, punto interrogativo, nel senso che poi questo di fatto. Cioè, questo discorso che sto per fare vale solamente nella misura in cui i trend politici in generale in Europa si sposteranno dal nazionalpopulismo a, diciamo, politiche più moderate, più liberali, più tante altre cose, ma non nazionalpopuliste. Quindi, se ci dovesse essere, diciamo, questo trend politico che forse è, diciamo, agli albori, e ci dovesse essere anche questo spostamento della lente dal securitario al socio-economico, forse potremmo iniziare ad avere un dibattito, un dialogo riguardo alla migrazione, anche riguardo all'Africa, un pochino più costruttivo, un pochino più bilanciato.
Ecco, Tocci sottolineava dunque l'adozione di una lente progressiva, di una lente differente, attenta ai temi economici e sociali, è stata menzionata evidentemente, lo aveva fatto anche Mario Giro, la pandemia, naturalmente. Allora ecco, rispetto a questo e tornando al Laboratorio Africa, cito un po' di storie che ci è capitato di raccontare, insomma, sulla stampa italiana che arrivano da sud. Ad esempio, Dr. Carr, un robot che parla in quattro lingue, inglese, francese, Wolof, Pular, creato dagli studenti della scuola politecnica dell'università Cheikh Anta Diop a Dakar. Di questo si è parlato anche su Oltremare, la rivista della cooperazione italiana. Si è parlato su quella rivista anche dei protocolli che un'organizzazione non governativa italiana, Emergency, durante l'epidemia, la crisi di Ebola tra il 2014, 2013, 2014-2015, ha messo a punto, sperimentato in un paese complesso, complicato, una terra anche di conflitto, la Sierra Leone, che poi sono tornate, sono state in qualche misura riadattati sul fronte differente, nuovo, penso alla pandemia del nuovo coronavirus, in Lombardia, a Bergamo, nelle aree più colpite nella scorsa primavera in Italia. Allora chiedo a Mario Giro, che evidentemente dal 2013 al 2018 vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma la sua esperienza trentennale con Sant'Egidio è stata sotto il segno, è sotto il segno della cooperazione internazionale. Allora, va di moda oggi dire che non c'è un donatore, un beneficiario, è meglio non ragionare come qualcuno che aiuta qualcun altro, ma leggere la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione internazionale come un dialogo tra partner, quindi in qualche misura ribaltare una vecchia prospettiva. L'Europa oggi, cosa può e deve imparare da un punto di vista tecnologico e non solo, e sociale, parlavamo di lente economico-sociale, dall'Africa, su cosa bisogna o è opportuno oggi concentrarsi?
Sì, grazie della domanda. Io abbandonerei ogni come dire, tentazione paternalistica. L'Europa è in ritardo e nessuno la aspetta dentro la globalizzazione, globalizzazione che c'è un sacco di difetti, adesso non sto a fare la lista, li conosciamo tutti, globalizzazione difficile, naturalmente messa in crisi anche dal Covid, ma che continua e l'Africa è molto più come mentalità globalizzata dell'Europa, il che provoca degli enormi problemi socio-economici, sia ben inteso, però non aspetta certo l'Africa l'Europa. Noi abbiamo quest'idea di essere il centro del mondo, in cui tutti gli altri si posizionano rispetto a noi. Non è così. L'Asia è già andata da molto tempo per la sua strada. Pensiamo soltanto a come la Corea del Sud sta affrontando il Covid, l'ha affrontato nella prima ondata e non ha seconda ondata, tranquillamente, come è riuscita a mettere su un sistema. E noi ancora qui a discutere con le nostre ASL che non funzionano, le file, eccetera, eccetera. Cioè, veramente una cosa penosa, cioè, ma anche i francesi, non è che stanno messi meglio, eccetera, eccetera. Nemmeno i tedeschi stanno messi meglio, hanno solo molti più letti di terapia intensiva, questo è un fatto importante. L'Asia quindi è così, ma anche l'Africa è già andata, non è che ci aspetta, quindi siamo noi che dobbiamo creare un partenariato utile per parlare con l'Africa, perché ci conviene a noi avere un buon rapporto con l'Africa, perché voglio continuare il discorso che facevamo prima insieme a Nathalie, di cui condivido ogni parola. Diciamo, se noi adesso per paradosso chiudessimo totalmente le frontiere, come abbiamo di fatto chiuso, e non ne volessimo sapere più niente, cioè continuassimo con la nostra ossessione migratoria, e tutti gli africani se ne andassero invece in Cina, tra una generazione, ma nemmeno tra 10 anni, noi avremo un'Africa ostile, nemica dell'Europa. Ci conviene? Adesso, detto così in termini molto terra terra, non abbiamo tempo di discutere in maniera, diciamo, più dettagliata gli aspetti geopolitici di quello che sto dicendo. Ma faccio un esempio paradossale per dire che conviene a noi. Io sono stato vice ministro degli esteri dal 2013, sono stato sottosegretario dal 2013 fino al 2016, poi vice ministro dal 2016 al 2018 con la competenza della cooperazione. Quindi sono 2 anni, solo 2 anni di cooperazione, non tutto il mandato. Perché la riforma è avvenuta nel 2014 e poi è entrata in funzione nel 2015. Quindi abbiamo lanciato il nuovo sistema di cooperazione italiano, ma da quando io ho smesso di essere vice ministro a oggi, malgrado tutti gli sforzi fatti da Emanuela Del Re, che è la mia successora e che cui io condivido l'azione, i soldi sono diminuiti nella cooperazione italiana. Perché c'è una paura, anche qui un'altra ossessione, ossessione che se noi mettiamo i soldi nella cooperazione, gli italiani si arrabbiano perché dobbiamo mettere i soldi per il Covid, per le questioni nostre interne. Ma così andiamo a, diciamo, a smentire anche, l'aiutiamoli a casa loro, di salviniana memoria e anche renziana, perché anche Renzi diceva aiutiamoli a casa loro, virgola, davvero, stessa frase, e con un davvero in più. Io queste cose le dissi quando ero vice ministro e mi feci criticare dal mio governo, dissi dell'ossessione migratoria, dissi di queste questioni sulla cooperazione. Ci conviene a noi, conviene alle nostre imprese. Noi abbiamo bisogno di fare una cooperazione moderna, contemporanea, in cui le nostre imprese, in particolare le piccole e le medie, siano messe in condizioni, insieme all'ONG, di essere presenti in Africa, di trovare dei partenariati veri. E noi abbiamo la struttura per poterlo fare. Lo vedo anche dall'interno, continuo a vederlo dall'interno, sono in consiglio di amministrazione della SACE, quindi di chi si occupa di queste questioni dal punto di vista, diciamo, del finanziamento sia del piano straordinario attuale contro, diciamo, le conseguenze del Covid, ma anche normalmente delle nostre esportazioni, e noi dovremmo raffinare il nostro sistema perché questo possa avvenire nei fatti. Una nuova forma di partenariato è questa: gli africani vogliono impresa, vogliono fare impresa, imparare a fare impresa. Si spaventano ad essere messi di fronte alle grandi multinazionali e preferirebbero essere messi di fronte a partner più accessibili, come possono essere le nostre PMI, e questo in tanti settori, penso all'agrobusiness, per esempio, potrebbe essere molto importante anche per noi, sarebbe win-win, come si dice. Ma conviene innanzitutto a noi, gli africani già hanno affrontato, hanno fatto una scelta sulla loro, come dire, sul loro accesso alla globalizzazione. Aggiungo, certo, è una scelta anche dolorosa, perché significa spesso sradicarsi, significa grande mobilità, significa accettare condizioni terribili di lavoro da tante, diciamo, entità economiche straniere, significa lavorare per i cinesi, significa tante cose pesanti, voglio dire. Certo, tutto molto più moderno e molto più veloce, molto più movimentato e molto più in movimento, in divenire rispetto alla vecchia, come dire, situazione precedente, quella un po' sonnolenta dell'ASEP, cioè degli Africa Caraibi Pacifico, che però io terrei. Conserverei modernizzandola, voluta dall'Unione Europea su modello francese. Mi ricordo una discussione in Consiglio dei Ministri sviluppo proprio su questo, in cui i tedeschi volevano liberarsene dicendo non serve più a niente. Invece no, è uno dei nostri, come dire, dei canali di trasmissione che abbiamo con l'Africa, ma va rimodernata, va ripensata completamente. Dobbiamo completamente dismettere questo sguardo paternalistico centralizzato su noi stessi. Perché noi siamo, gli europei siamo tremendi, siamo di un'autoreferenzialità assoluta, non riusciamo a capirci neanche con gli americani, figuriamoci con gli altri. Cioè, questo è perché? Perché stiamo sempre a guardarci l'ombelico. Quindi, nei confronti, scusate se lo dico in maniera così un po' brutale, ma nei confronti dell'Africa non è più tempo di stare a pensare, bisogna sbrigarsi perché l'Africa è già partita, ha già scelto una strada e secondo me non conviene che l'Africa assuma su se stessa il modello asiatico, non ci conviene per oggi e per il futuro.
Ecco, rispetto all'autoreferenzialità o comunque all'Africa che si muove, ecco, il robot che citavo prima, evidentemente, che si muove parlando in quattro lì, si muove nei reparti Covid dell'ospedale di Dakar. Questo per dire che è un'innovazione, una delle tante che sono arrivate, laddove poi dall'Europa arrivavano suggerimenti, ma in realtà c'è stato, c'è tuttora un movimento tutto africano, anche sul terreno sanitario, importante di riflessione che magari può dare spunti interessanti anche da quest'altra parte del Mediterraneo. Ecco, rispetto a questo tema un po' grande, enorme, difficilissimo, almeno lo avverto come tale, con Nathalie Torci parlavamo di elezioni americane nei giorni scorsi, anche di deglobalizzazione, cioè di ciò che è anche una riflessione sotto il peso della crisi anche sanitaria di questi mesi rispetto ai nuovi spazi in cui è giusto, è lecito pensare l'Europa e anche l'Africa. Ecco, c'è un ripensamento rispetto agli orizzonti che ci può riguardare, ci deve riguardare, tenendo ovviamente come riferimento anche il titolo di questo incontro, Laboratorio Africa.
Ma guarda Vincenzo, io riprenderei un pochino la riflessione riprenderei un pochino la riflessione sulla globalizzazione che faceva Mario e aggiungerei quanto segue. Non solo, come giustamente si diceva, l'Africa è già partita e globalmente in realtà siamo in un momento di ridefinizione di quello che vuol dire globalizzazione. Allora, ci sono tanti dibattiti sulla deglobalizzazione, su il nearshoring, sul reshoring, adesso soprattutto in fase appunto storica di pandemia, il dibattito sugli approvvigionamenti critici e via dicendo. Allora, io personalmente non credo in una storia di deglobalizzazione, cioè credo che per quanto ci possano essere degli argomenti per certi versi. Allora, Vincenzo, scusa, passa un attimo di nuovo a Mario, io provo a scollegarmi e ricollegarmi.
Benissimo, grazie Nathalie. Mario Giro, ecco, io tornerei.
Ho la stessa opinione di Nathalie sulla globalizzazione, ho scritto pure un libro, adesso non vorrei citarmi, su globalizzazione difficile in questo senso, nel senso che anche la globalizzazione ha sempre avuto dei colli di bottiglia. Non è una roba che va avanti così tutta in discesa. Quindi adesso ce n'è uno enorme, quello del Covid. Evidentemente noi abbiamo assistito quasi a un congelamento, no? Però questo non vuol dire che la globalizzazione non andrà avanti adattandosi, piano piano andare avanti adattandosi. Certo, ci sarà il reshoring, cioè molte imprese torneranno a casa dopo aver provato all'estero, non è detto che sia per il motivo della pandemia che lo facciano, possono anche cogliere l'occasione, alcuni erano già delusi dal fatto di aver tentato di produrre all'estero, ci sono tantissimi motivi per tutte queste cose, però sono d'accordo, sostanzialmente si adatterà, ma il mondo troverà un modo di continuare a essere interconnesso. Detto questo, c'è la parte antropologica, cioè la parte di mentalità. Quella è già cambiata e non si torna più indietro. Cioè, al di là dell'aspetto socio-economico pesante, hard, c'è il software. La mentalità dei giovani africani è già del tutto cambiata. C'è stata una trasformazione, una rivoluzione antropologica. I giovani africani non è che si muovono perché vengono a emigrare come si emigrava una volta in Europa. Si muovono perché sentono che muoversi è un loro diritto umano, punto. Perché è vero per tutti. Che cos'è la globalizzazione? Sono quattro grandi libertà: la libertà per la finanza, la libertà per le merci, la libertà per i servizi e la libertà di movimento per le persone, perché non dovrebbe valere anche per loro. Quindi questo lo dico in senso generale, quindi già c'è stato un cambiamento antropologico nelle menti e nel modo di vivere dei giovani africani, e ricordiamo che i giovani africani sono il 70% della loro popolazione, i quali si muovono per loro iniziativa, non è più come una volta che gli anziani di un villaggio si mettevano d'accordo su quale giovane deve partire per l'Europa l'anno prossimo per mandare a casa le rimesse. No, adesso i giovani vanno nelle grandi città africane, si organizzano da solo, magari contro l'opinione delle famiglie, e partono. Allora io mi domando, vogliamo trovare a incontrarli e a trovare un modo, per esempio, di migrazione circolare che sia positiva per noi e per loro, oppure vogliamo lasciarli andare tutti in Asia? Ricordo soltanto che per andare in Cina non c'è bisogno di visto. Vogliamo lasciare che si sinizzano tutti? Non lo so se ci conviene.
Ecco, Natali Tocci, ecco, riprendiamo insieme. Mario Giro parlava di cambiamento antropologico, di movimento, di giovani africani che si spostano e sentono lo spostarsi come un loro diritto, non motivato dalla povertà, ma dal loro essere cittadini del mondo. Ricordo una conversazione avuta nei giorni scorsi con il professor Pastorelli, qui al Politecnico di Torino, rispetto alla grandissima domanda che, per esempio, un master sui temi delle energie rinnovabili aveva avuto da studenti africani, il doppio rispetto ai posti disponibili. Allora, un altro grande tema è quello dei giovani, delle università, della condivisione delle conoscenze. Ecco, questo spazio nuovo, non deglobalizzato, ma rivisto e ripensato, passa per l'università. Cosa bisogna e si può, fare rispetto ai giovani e ai ragazzi?
Sì, ecco, Vincenzo, prima di arrivare ai giovani volevo un attimo concludere il ragionamento sulla deglobalizzazione o meglio, sul ripensamento della globalizzazione che poi mi porta al tema dei giovani. Cioè, quello che volevo dire è che sì, siamo in fase di ripensamento della globalizzazione e questo, la pandemia non ha fatto altro che accelerare un trend esistente. Con questo non si vuol dire che da globalizzazione si ripasserà a una rinazionalizzazione e quindi una deglobalizzazione, cioè l'interdipendenza continuerà ad essere una delle caratteristiche fondamentali del XXI secolo e aggiungo, mi auguro che continui ad essere così, perché comunque l'interdipendenza è sempre, se non una garanzia di pace, un fattore che mitiga i conflitti. Allora, detto ciò, e qua arrivo al discorso dell'interesse europeo, se è vero che non ci si deglobalizzerà, ma che probabilmente sì, ci sarà un accorciamento delle catene del valore, sì, ci sarà una maggiore diversificazione nei nostri sistemi economici, ma non ci si potrà permettere l'aumento dei costi tale, diciamo, quello che sarebbe inevitabile attraverso una vera deglobalizzazione. Allora a me pare evidente che la globalizzazione del futuro sarà una globalizzazione, chiamiamola più regionalizzata, in cui la massa critica geografica non è Europa, punto, perché ripeto, i costi sarebbero fin troppo alti, ma non parlo appunto di un reshoring italiano, ma anche un reshoring europeo. Semplicemente non ce lo possiamo permettere, non ci possiamo permettere costi così alti. Allora, l'entità geografica alla quale dobbiamo pensare in questo ripensamento della globalizzazione è in realtà una realtà geografica eurafricana. E questo vale appunto non soltanto cioè, vale per tutte quelle libertà, cioè, a cui faceva riferimento Mario, e quindi anche alla libertà appunto di spostamento delle persone. E questo non riguarda soltanto, peraltro, e neanche principalmente una mobilità dall'Africa all'Europa, ma riguarda anche un nostro approccio molto più sincero, molto più genuino a quello che è il tema della mobilità intraafricana, che noi continuiamo a sostenere a parole, ma poi attraverso quella lente eccessivamente securitaria a cui facevo riferimento prima, è una lente securitaria che non solamente impedisce, diciamo, una mobilità tra l'Africa e l'Europa, ma ha anche impedito una maggiore mobilità all'interno del continente africano stesso. Allora, riguardo appunto il tema dei giovani, questo lo ricollega a questo discorso di una globalizzazione più regionalizzata, perché ripeto, se questa è la massa geografica alla quale dobbiamo pensare, è evidente che l'investimento deve essere sulle nuove generazioni e peraltro noi di nuove generazioni, ahimè, non ce ne abbiamo molte, quindi se come dire, i parametri geografici a cui dobbiamo fare riferimento sono euroafricani, è anche puntare ed investire molto sui giovani in Africa che farà parte della soluzione.
Ecco, rispetto a questo tema, la mobilità interafricana, un altro tema è quello del commercio interafricano, che storicamente è stato su tassi molto bassi se paragonato al commercio, ad esempio, interasiatico o intereuropeo. Nel 2018, tra il 2018 e il 2019, ancora nel 2020, si è firmato un accordo a Kigali, la capitale del Ruanda, si è cominciato ad attuare un accordo per la creazione di una grande area. di libero commercio, di libero scambio, anche di conoscenze. Evidentemente con la pandemia ci sono stati dei freni, degli ostacoli nuovi, però è un processo che è avviato, che guarda inevitabilmente anche per emulazione, c'è uno scambio anche su questo, anche lo spazio, allo spazio europeo, l'esperienza europea. Ecco, Mario Giro, ecco, un'ultima domanda prima poi di anche raccogliere le sollecitazioni del pubblico che vedo stanno arrivando. Ecco, questo spazio nuovo, l'accordo ha una sigla complicata, però parliamo di mercato comune unico africano, parliamo di decine di paesi dentro questo spazio. Può essere un momento di svolta, secondo lei?
Ah, allora, quello che dice Nathalie è toccare un punto importantissimo che è l'Eurafrica. L'Eurafrica non è un'idea nuova, è un'idea addirittura degli anni 10, degli anni 15, naturalmente del secolo scorso, ed è stata vissuta in varie versioni, ed è un grande sogno mai realizzato. Nella stessa, molti ci hanno pensato in varie formule, anche i fascisti e anche i nazisti parlavano di Eurafrica in un certo senso, parlo geopoliticamente parlando, e anche la dichiarazione Schuman che dà inizio al processo di integrazione europea nel 50 porta con sé una frase significativa che dice che l'unità europea deve anche puntare allo sviluppo dell'Africa. Quel pezzo di frase paradossalmente ogni tanto viene spunto dalla stessa dichiarazione Schuman sui siti dove la si ritrova. Ma è fondamentale quello, quindi il ricordo di Eurafrica, che non è mai stato poi realizzato, è fondamentale. E, in fondo l'Africa è il grande sud dell'Europa e l'Europa è il grande nord dell'Africa. C'è solo il Mediterraneo in mezzo, che è un Mediterraneo anche relativamente, un mare relativamente piccolo. Tanti problemi hanno impedito questo. Tanti problemi hanno impedito questo. Quando io citavo ASEP, cioè Africa, Caraibi, Pacifico, è l'unico tentativo istituzionale europeo di creare un mercato comune anche con gli africani. Naturalmente, il liberismo degli anni Ottanta ha spazzato via sostanzialmente questo tentativo perché era considerato contrario alla libertà, di commercio, cioè era considerato un mercato sussidiato, chiuso quindi, diciamo. Oggi bisogna rivederlo in un'altra veste, ma è verissimo che a noi converrebbe che ci fosse questo spazio. Naturalmente voi vi potete immaginare che cosa vuol dire soltanto in termini della politica agricola comune accettare che i prodotti agricoli, naturalmente a parità di regole fitosanitarie, eccetera, eccetera, africani possano accedere al mercato europeo. E per i francesi, ma anche per gli italiani, sarebbe un disastro. Abbiamo avuto l'esempio dell'olio tunisino qualche mese fa, un anno e mezzo fa, come se fosse uno scandalo perché, ma anche le arance, faccio esempi banali per dire. E questo è un problema. Questo è un problema perché noi abbiamo molto sussidiato e continuiamo a fare la nostra agricoltura e naturalmente quindi ci siamo sempre abbiamo sempre detto a parole che volevamo un mercato eurafricano, ma non l'abbiamo mai realizzato. Oggi però le cose sono totalmente cambiate e potremmo farlo con meno danno anche a noi stessi e con più vantaggio e sarebbe un punto di vista, secondo me, da un punto di vista economico, un grande vantaggio. Ma dal punto di vista politico, e se volete addirittura antropologico, sarebbe ancora di più un vantaggio. Perché l'Africa è molto vicina a noi culturalmente fino adesso. Parlano inglese e francese, quindi le nostre lingue. Studiano sui nostri testi. Ho parlato con il ministro Manfredi dell'università recentemente, ha giustamente altre priorità in questo momento, ma ha in mente di creare un programma universitario italiano con l'Africa, secondo me è fondamentale, ha un'idea molto brillante di questo tipo e secondo me che va perseguita, perché noi abbiamo tanti canali aperti. Solo che non li abbiamo mai percorsi, anche di formazione intellettuale. È possibile creare una forma circolare di migrazioni, è possibile creare una circolarità virtuosa tra noi e l'Africa, visto che siamo un continente senza giovani, tra l'altro, abbandonando, diciamo, tante paure. Certo, tra noi e l'Africa subsahariana c'è di mezzo l'Africa, diciamo, il Nord Africa musulmano, con tutti i problemi legati all'Islam, e questo crea un ulteriore, adesso non possiamo aprire anche questo discorso, un ulteriore, diciamo, castello fatato di paure e di lontananze, soprattutto di questo periodo, e naturalmente non è solo un'invenzione, ci sono anche dei problemi reali come quello che sta accadendo nel Sahel, però ormai è la nostra frontiera. È la nostra frontiera, la frontiera sud non è che è Lampedusa, la nostra frontiera sud è Agadez, cioè il Niger, è il Mali, è quello che succede in Mali, anche se il grande pubblico ne sa poco. E secondo me, tutto questo va nel senso che diceva Nathalie di immaginare uno spazio euroafricano in maniera innovativa rispetto al passato, sapendo che è un sogno rimasto irrealizzato fino ad oggi anche a causa dell'egocentrismo europeo. Ultima piccola affermazione: non è che io considero gli africani, soprattutto le leadership africane, libere da ogni responsabilità. Ho detto a vari presidenti africani che conosco personalmente che è una vergogna che nessun presidente africano, nessun leader africano, salvo qualche cardinale, sia mai venuto, nemmeno ipocritamente, come hanno fatto quelli europei, a Lampedusa a buttare i fiori nel mare. Voglio dire, tutti i leader europei occidentali sono passati per Lampedusa a fare questo gesto. Potremmo dire che è ipocrita, d'accordo, ipocrita, però è un gesto. Nessun leader africano, perché in fondo se i loro giovani muoiono a bizzeffe in Libia, nei campi profughi o nel mare davanti alle nostre coste, a loro non interessa niente. E questo secondo me è uno scandalo. L'unico momento in cui si sono un pochino, hanno avuto un pochino un tremore, mi ricordo, tra l'altro ero al ministero a quell'epoca, fu quando la CNN mandò le immagini, famose immagini, della vendita degli schiavi a Tripoli, in una villa di Tripoli, no? In cui si vedevano proprio delle immagini simili a quelle, diciamo, della vendita degli schiavi di una volta, no? Con quelli che dicono, che offrono, eccetera, eccetera. Quello li colpì perché la loro gente, perché questo è un tabù poco coperto, la loro gente si arrabbiò dicendo: ma come ci lasci, ti permetti di lasciarci trattare in questa maniera dagli arabi, che già furono insieme agli europei complici nella tratta, perché le tratte furono due, quella occidentale e quella orientale. Questo è una ferita ancora aperta in Africa.
Allora, grazie moltissimo. Allora io adesso prendo domande che sono arrivate dal pubblico, vi chiedo risposte anche veloci, difficili, mi rendo conto, anche per rispettare i tempi. Allora Mario Giro parlava di leader africani, di responsabilità dei leader africani. In chat c'è atterrata questa domanda, ma l'Africa, la rivolgo a Natalie Tocci, l'Africa può crescere economicamente e tecnologicamente con un neocolonialismo, o meglio, c'è un neocolonialismo? Colonialismo che pesa e condiziona, ostacola una crescita africana? Sì o no?
Ma il neocolonialismo, come c'è stato e c'è un neocolonialismo europeo, ma in realtà c'è anche un neocolonialismo statunitense, c'è un neocolonialismo cinese. Di questo l'Africa, diciamo, ne è ben consapevole, no? Però qua ritorna un po' la riflessione che faceva Mario prima. Comunque l'Africa ha una sua via sulla globalizzazione, per la globalizzazione, della globalizzazione l'ha già presa. E l'Africa, diciamo che è anche piuttosto a volte brava a giocare un neocolonialismo, diciamo, contro l'altro, no? Quest'arma, no, in qualche modo anche dello spauracchio cinese è qualcosa che i leader africani sanno ben utilizzare nei confronti degli europei. Quindi ecco, sì, c'è il neocolonialismo, detto ciò, penso che sia sbagliato comunque leggere l'Africa esclusivamente attraverso le lenti della vittima, perché credo che per molti versi in realtà una sua strada già l'ha presa. E come diceva Mario, il vero tema non è tanto cosa fare per la povera Africa, ma cosa fare perché è nei nostri interessi farlo.
Bene, un'altra domanda riguarda uno degli argomenti che abbiamo toccato all'inizio di questa conversazione, riguarda l'Etiopia, anche il conflitto in Etiopia in cui sembra è trascinata anche l'Eritrea. Ecco, un ascoltatore menzionava La grande diga del Rinascimento etiopico, una realizzazione, un'infrastruttura imponente, c'è anche un ruolo italiano nella costruzione di questa diga al confine con il Sudan. Mario Giro, ecco, la diga, l'acqua, la generazione di energia elettrica, questo ruolo che l'Etiopia si propone di raggiungere come hub regionale, come riferimento, come potenza energetica regionale, ha un ruolo, secondo lei, ha avuto un ruolo, lo sta avendo nel conflitto che sembra profilarsi all'orizzonte, che sembra essere cominciato in Etiopia e nel Corno d'Africa, oppure
No, assolutamente no, non c'entra niente, è tutta un'altra questione. Poi guardate, qui nessuno, neanche gli egiziani, sono contro la diga in sé. Quando costruisci una diga, tu devi riempire un bacino. Tutta la discussione verte su a quale velocità si deve riempire il bacino, perché è chiaro che quando si sta a regime non è cambiato niente rispetto al passato. L'acqua scorre con la stessa portanza che aveva prima. Il problema è che quando tu decidi di riempire il bacino, puoi decidere di riempirlo in brevissimo tempo, quindi sì, togli l'acqua a valle, oppure la riempi in un tempo molto più lungo, quindi tu equilibri le cose. Tutto lì.
Ecco, quindi sappiamo che c'è stata una mediazione anche americana, quindi rispetto a questo tema, che comunque non è un tema, ci dice Mario Giro, per capire, per leggere questa crisi. Ecco, abbiamo pochi minuti, io lascerei, ringraziando tantissimo Natalie Tocci e Mario Giro, lascerei al professor Pastorelli per nuove domande, riflessioni, anche spunti, insomma, dal Politecnico di Torino.
Sì, grazie. Il dibattito è stato interessante e ricco di spunti. Spunti che si sono anche aggiunti a mia piccola esperienza personale in Africa. E il commento che vorrei fare è un po' questo. Esperienza in Africa ho visto alcuni problemi di cooperazione tra università e formazione, però ero talmente focalizzato sui miei compiti, i problemi da risolvere, che perdevo un po' la visione generale della situazione. E i dibattiti come questi aiutano ad aprire le idee, magari anche a inserire esperienze personali in ambiti più ampi. Non so se ci sono altre domande, considerazioni, perché direi che abbiamo ancora qualche minuto per le
Ecco,
conclusioni.
leggo proprio in diretta. In un contesto di comunicazione così problematico, affetto dalla centralità dell'Europa nelle nostre narrazioni, com'è possibile porsi in dialogo con l'Africa, da studenti e ricercatori, sognando le rinnovabili e una società sostenibile per tutti? Come uscire dall'idea di esportare il sapere? Allora, ecco, esportare il sapere si può fare, non si deve fare? Qual è la giusta chiave di lettura? Allora sono davvero 3 minuti, Mario Giro e Natalie Tocci a concludere.
Ma esportare il sapere sembra una cosa arrogante, ma comunque quando hai la possibilità, e penso che gli africani ce l'hanno, di conoscere e di condividere conoscenza, questo li rende, diciamo, partner fantastici. Io credo che in questo senso parliamo di energie rinnovabili. L'Africa ha un gran bisogno di energie rinnovabili, anche perché lì si tratta di inventare, questa è una cosa che nessuno tanto ci fa caso, dei sistemi di energie rinnovabili per una popolazione che è scarsamente condensata sul territorio. L'Africa è, a parte la Nigeria, è ancora un continente spopolato, ancora un continente dalla bassa densità, e noi invece pensiamo che sia una specie di invasore, una specie barbari che stanno per invaderci, no? In realtà l'Africa potrebbe contenere molto più popolazione di quanto ce ne ha e arriverà ad avere il quarto della popolazione mondiale che gli esperti stimano avesse prima della tratta solo nel 2030-2050. Resta il fatto che la popolazione è rarefatta sul territorio e che tra mini grid, sistemi intermedi, eccetera, non possiamo immaginare di elettrificare tutta l'Africa come è stata elettrificata l'Europa, quindi con i grandi cavi a dispersione perché disperdono il 30% dell'energia, quindi dobbiamo immaginare, né riempirla di centrali, quindi dobbiamo immaginare dei sistemi, per esempio, di energia rinnovabile adatti a un territorio di quel tipo lì. E questo ci ha vantaggerebbe moltissimo sia nella ricerca che anche nel copiare dall'Africa idee che possono nascere diciamo, in quel continente.
Ecco, esportare saperi, quindi conoscenze, mi viene in mente una parola inglese che va molto di moda, peraltro Mario Giro citava le PMI italiane, c'è stata nei giorni scorsi un'iniziativa interessante, Italia Africa Business Week, si parlava di opportunità per le imprese non solo italiane in Africa, ma anche africane in Italia. Una delle parole che tornava è know-how, e quindi ecco, parliamo di conoscenze, evidentemente di condivisione di conoscenze, importante, chiave in un'ottica di partenariato. Nathalie Tocci, ecco, un suo spunto.
Sì, appunto, io credo che quando si parla di grandi sfide, e prendiamo come appunto quest'ultimo esempio riguardo l'energia, cioè, allora la sfida è così grande, no? Perché si tratta di accesso all'energia in Africa, e già questo, come dire, è una sfida, diciamo, di monumentale. In più parliamo di accesso di un'energia pulita in Africa. Non esiste il cosiddetto silver bullet, no? Non c'è una soluzione che, boom, facciamo, non so, facciamo solo solare e a quel punto risolviamo il problema. Si tratta in realtà di fare sì rinnovabili, di eliminare l'utilizzo del carbone, di sfruttare l'utilizzo di alcuni fossili come il gas, ma fare in modo che questi vengano decarbonizzati. Quindi, diciamo, sono strategie complesse, sono strategie che vanno diciamo impostate ed affrontate in maniera non ideologica e basate, qua mi arrivo al discorso, sul sapere, sulla razionalità, sul sapere, partendo dal presupposto che non è tanto una questione di esportare sapere ma anche importare sapere, cioè il tema vero è la condivisione, no? Perché è evidente che venendo comunque da contesti differenti abbiamo vantaggi comparati diversi, e visto che le sfide che dobbiamo affrontare sono sfide condivise e sono estremamente complesse, è solamente attraverso questa condivisione del sapere e l'investire l'uno sugli altri che ci si può forse probabilmente arrivare.
Bene, bene, grazie tantissimo. Allora, Laboratorio Africa, il futuro dell'umanità, buona biennale, grazie a tutti davvero.
Grazie a voi.
Grazie a tutti, ai relatori e a tutti quelli che sono collegati con la Biennale. Grazie e arrivederci.